extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Venerdì 21 febbraio 2014, buona serata a tutti da Andrea Prost
e da Sergio Benoni.
Questa Extra Live, nella puntata del venerdì ci occupiamo sempre di tecnologia, innovazione, e oggi parliamo anche di una cosa che riguarda molto da vicino la nostra contemporaneità, perché parliamo subito senza perdere tempo con il primo ospite, che intanto presento, Giovanni Battista Gallus.
Buonasera.
Benvenuto alla Radio X.
Parliamo di un avvenimento che comincerà domani e che è l'Open Data Day, perché parliamo di banche, ma non di banche.
Democrazia digitale, possiamo dire. Esatto. Così, di grande democrazia digitale, parliamo, di accesso libero ai dati.
Parliamo di liberazione dei dati, parliamo di come il fenomeno e lo sviluppo dei dati aperti consentono di raggiungere un maggior livello di trasparenza e consentono anche ai cittadini, alle imprese, di riutilizzare questi dati in maniera creativa, in maniera tale anche da creare nuove opportunità di business.
Ovviamente per i più distratti, come sempre, diciamo che i dati sono quelli reperibili pubblicamente, diciamo, online.
Ecco, ci sono state due innovazioni normative molto interessanti nell'ambito dei dati aperti. Infatti, dal 2012 tutti i dati e i documenti che noi troviamo nei siti delle pubbliche amministrazioni sono aperti, quindi sono liberamente utilizzabili, a meno che non ci sia indicata una diversa licenza. E quindi questo patrimonio di informazione della pubblica amministrazione viene automaticamente aperto, diciamo, salvo che non ci sia scritto il contrario. E poi, nell'ottica della trasparenza, è intervenuto nel 2013 il decreto trasparenza, che ha aggiunto tutta una serie di obblighi di pubblicazione, ad esempio quelli, diciamo, tra i più rilevanti, quelli dei redditi dei soggetti che svolgono una funzione pubblica, anch'essi dati aperti, liberamente utilizzabili, aggregabili e soggetti anche a un livello di controllo da parte dei cittadini, che possono appunto verificare come i loro soldi vengono spesi.
Ecco, ma oltre che un grande passo avanti in termini proprio sociali e anche proprio una conquista politica, diciamo, della nostra società all'accesso ai dati, rappresenta anche una straordinaria opportunità, come dicevamo all'inizio, per sviluppare su questa preziosa marea di dati dei servizi, delle applicazioni che possono risolvere la vita ai cittadini.
Sì, tanti servizi, ad esempio sui dati geografici o sui dati che sono anche banalmente degli orari dei mezzi pubblici o di altri servizi, a questo punto aiuta la creatività delle persone, che magari possono creare un'app che aggreghi questi dati in maniera originale e dia dei servizi aggiuntivi. E naturalmente queste app possono essere gratuite, possono essere vendute, come tutti sappiamo, negli app store, oppure possono sostentarsi con la pubblicità, o ancora possono mettere su un sito che aggreghi questi dati. Insomma, questo patrimonio deve essere rielaborato e può essere riutilizzato anche per fini economici.
Ecco, per chi non è un hacker, uno smanettone di internet, come ci si accede a questi dati? Dove sono? Queste miniere di dati, dove sono nascoste?
Allora, queste miniere di dati sono sempre meno nascoste, perché il fenomeno Open Data si è legato, o meglio, si è declinato adesso come fenomeno di Linked Open Data, quindi i dati sono già collegati e sono anche leggibili. Un esempio per tutti: se voi andate sul sito del Comune di Cagliari, nella pagina delle elezioni, ci sono già le indicazioni su come utilizzare quei dati aperti e quindi come utilizzarli anche, per esempio, attraverso un'app, attraverso un altro sito.
Se volessi realizzare, non so, una mappa del voto nella città di Cagliari, circoscrizione per circoscrizione, seggio per seggio, potrei farlo utilizzando quei dati.
Utilizzando quei dati direttamente, e quindi, voglio dire, in maniera molto più semplice rispetto a prima. prima l'operazione che era già stata fatta, per esempio qui a Cagliari, proprio da Marcello Verona, per le altre elezioni, aveva un livello di complessità molto maggiore. Adesso, con la disponibilità di dati strutturati, tutte queste operazioni sono molto più facili, non è necessario avere una competenza enorme per farlo, occorre avere intelligenza e intuizione.
Allora, di tutto questo si parlerà domani a Sailetta, al campus di Tiscali, perché lei è il presidente nazionale del Circolo dei Giuristi Telematici e quindi in quanto tale organizzatore di un evento che è un evento nazionale ma che si sviluppa poi a livello locale qui a Cagliari, mi diceva prima.
Allora, no? È un evento internazionale. L'Open Data Day è un evento che richiede semplicemente di scrivere su wiki di opendataday.org che si vuole organizzare un evento e lo si indica. E chiunque abbia le capacità, abbia la voglia, può organizzare un evento il 22 febbraio. A Cagliari lo facciamo dall'anno scorso, grazie all'associazione Sardegna Open Data, grazie anche a Manuela Vacca che aveva spinto per prima l'idea di organizzare l'Open Data Day a Cagliari.
Sono stati i nostri ospiti anche lo scorso anno in occasione dell'Open Data Day.
Esatto, e quest'anno replichiamo grazie anche all'ospitalità che ci dà Tiscali all'Open Campus.
Sì, tra l'altro Tiscali ha sviluppato al suo interno nell'Open Campus un incubatore, una zona diciamo di dove possono crescere nuove idee imprenditoriali, nuove start-up proprio legate anche all'utilizzo di dati aperti come quelli di cui stiamo parlando oggi. Com'è articolata la giornata di domani?
Allora, la giornata di domani prevede la mattina presso l'Open Campus appunto una serie di talk sui temi centrali degli Open Data e centrati soprattutto sulla partecipazione dei cittadini. Mi pare che il filo conduttore dell'Open Data Day di quest'anno sia il coinvolgimento dei cittadini negli Open Data, nell'utilizzo, nel riuso, nell'essere proprio non solo meri destinatari ma fruitori creativi dei dati stessi. E ci sarà un'introduzione di Manuela Vacca, ci saranno una serie di interventi anche di taglio giuridico, tra cui quello del sottoscritto, quello di Giorgio Mancosu, ci sarà l'importante partecipazione della Regione Sardegna che presenterà il progetto Omer, Salvatore Marras che parlerà di trasparenza, partecipazione e accountability, alcuni interventi sul mapping degli areali, delle DOP, quindi in ordine alla agricoltura, esempi di cittadinanza, di smart citizen, dati sviluppati da Insula R, quindi dati statistici. Ci sarà anche un dibattito su cultura, lingua sarda e mondo open, quindi coniugare anche la tradizione e l'innovazione, e un intervento di Claudia Mocci dal Chad, quindi una giornata decisamente piena.
Molto intensa, quindi insomma Open Data, poi però veramente gli argomenti sono i più svariati, mi pare di capire.
Ma no? Poi ho visto che c'è anche una bella cosa per concludere all'aria aperta,
io
ne parliamo dopo aver ascoltato un po' di musica.
Va bene.
Constant.
Si sono fatte le 19:16 minuti, questa è Radio X Extra Live nella versione del venerdì con Sergio Benoni e Andrea Prosta al microfono. E qui con noi Giovanni Battista Gallus, col quale stiamo parlando di un evento che ci sarà domani, Open Data Day a Sailetta, a Tiscali, insomma, per intenderci, al campus di Tiscali, un convegno estremamente interessante. E poi di pomeriggio, stavamo dicendo prima del brano, finalmente si va all'aria aperta, perché poi si pensa, no, alle banche dati e quindi si pensa sempre a un monitor, invece passiamo qui dal monitor al moniton, che è un'altra cosa. Che cos'è un moniton?
Allora, un moniton è un neologismo che vuol dire una maratona di monitoraggio, appunto monitor hackathon, monitoring hackathon, e serve per verificare come sono stati spesi i fondi pubblici. Sostanzialmente andremo a verificare, per quanto riguarda un progetto finanziato dalla politica europea, in questo caso la pista ciclabile di Susiccu, andremo a verificare come sono stati spesi i soldi sulla base dei dati aperti, quindi sulla base dei dati disponibili per esempio su Open Coesione, su altri siti che pubblicano i dati aperti, e non solo, ci abbineremo anche un mapping party, cioè le persone dotate di telefonino, di GPS, ovviamente che consente di una rilevazione cartografica, faranno il rilievo della pista di Susiccu e lo scaricheranno su OpenStreetMap, che è appunto la wikimap libera più completa al mondo, in cui aggiungeremo anche la pista ciclabile appena aperta. Quindi si coniugherà sia il controllo dell'effettiva spendita delle finanze pubbliche con l'aggiunta di un pezzo di mappa e un pezzo di mappa libera su OpenStreetMap.
E questa mi sembra una cosa davvero interessante, perché il risvolto sociale no, di questo party è estremamente importante, perché andare a vedere sul posto come sono stati spesi i nostri soldi e poi anche, come dire, mappare tutto, mi sembra estremamente davvero interessante, perché poi questa a loro volta diventano altri dati che vengono messi a disposizione nella rete, no?
Certo, si fa la verifica e poi si aggiungono altri dati, quindi si contribuisce ai dati aperti disponibili, e peraltro è un qualcosa che non sarebbe possibile se non ci fossero i dati aperti all'inizio, se non avessimo la possibilità di partire da una fonte che poi viene rielaborata.
Io volevo chiedere a Giovanni Battista Gallus, per chiudere questo nostro primo segmento della trasmissione, qualche esempio di belle idee imprenditoriale nato proprio sui dati, sugli open data, magari qualche idea anche sarda, se ce l'ha.
Beh, allora, esempi imprenditoriali sono ancora alle origini. C'è un esempio bellissimo, che è quello di cui parlerà Francesca Murtas nella mattinata, che è quello legato alla mappa che è stata fatta durante l'alluvione e che ha consentito un'interazione utilissima anche per coordinare i soccorsi, per coordinare le richieste di aiuto e così via. Questa è un'iniziativa ovviamente non di tipo strettamente economico, ma che dimostra l'enorme potenzialità.
Che però può avere un'applicazione anche nella pubblica amministrazione.
Assolutamente. Infatti, quella mappa ha avuto un'efficacia forse maggiore di tanti interventi della pubblica amministrazione, sommata all'hashtag che è stato utilizzato anche per coordinare tutte le iniziative. Quindi abbiamo già degli esempi anche qui in Sardegna. Poi ci sono tante startup che lavorano sui dati e che cercano di riaggregarli
in maniera intelligente e creativa. Va bene, noi la ringraziamo per essere venuto a raccontarci questa iniziativa. Vi ricordiamo l'appuntamento per domani alla Tiscali Campus, a partire da che ora? Dalle 9 del mattino?
Dalle 9:30 fino alle 14 il dibattito, e poi dalle 15:30 nel pomeriggio.
Benissimo, auguri.
Grazie a voi. When it's late at night and the neon when it's cold outside, I got the radio on just like a roadrunner going around the highway.
Stop and Shop. Then I drove by the Stop and Shop. I liked that much better than walking by the Stop and Shop, 'cause I had the radio on. I felt in touch with the modern world. I felt in love with the modern world. I felt in love with Winnipeg and Rosendale, 'cause I had the radio on. I felt like a roadrunner with the radio on. Now I said hello to the spirit of old 1956. It was patient in the bushes next to 57. Well, the highway was my only girlfriend, 'cause I went by so quick, and suburban trees were out there, and consequently it smelled like heaven. So I say, roadrunner once, roadrunner twice, we're in love with this feeling now, it will be out all night. Alright, now we can tell about our love, you man.
Radio on.
I got the AM.
Radio on.
I got the power, I feel the feeling now.
Radio on.
I feel the feeling and it's feeling alright now.
Radio on.
And I feel in touch with the modern world. Okay, let's go to Route 128.
Da oggi su Radio X, nella puntata del venerdì, la puntata che precede il weekend, un nuovo spazio di Radio X, Cagliari Social Radio, dedicato all'attività fisica, allo star bene, al fare movimento per migliorare la propria qualità della vita. È uno spazio che realizziamo in collaborazione con Acquasport e in collaborazione con un esperto di questa materia che è qui con noi, che è Nicola Capra, che saluto.
Ciao Sergio, un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio X.
Allora, Nicola è un personal trainer, un esperto preparatore atletico, un profondo conoscitore di tutti gli aspetti sia tecnici che sportivi che anche agonistici legati all'attività sportiva. Quali sono le discipline di cui ti occupi di più, Nicola?
Allora, io mi occupo di fitness in generale, alleno una squadra di triathlon, quindi alleno tutto ciò che concerne la disciplina del nuoto, del ciclismo, della corsa, e anche insegno in piscina acqua circuit training.
Di cui parleremo in uno di questi nostri spazi molto presto. Oggi però ci vogliamo concentrare con quella che è, diciamo, l'attività che sembra andare più di moda di questi tempi, cioè mettersi a correre, andare a correre, fare footing. Cosa è necessario fare per iniziare questo tipo di attività, che poi è quella, insomma, che tutti cercano di fare per tenersi un po' in forma, specialmente prima dell'estate?
Il footing è una disciplina molto immediata, nel senso che sembra molto semplice, infatti basta mettersi un paio di scarpe per iniziare a correre. Io direi invece che bisogna rispettare degli step per fare questa disciplina in tutta sicurezza, in tutta tranquillità.
Prima di tutto immagino bisogna fare una visita medica per iniziare qualunque attività.
Io direi, dal punto di vista amatoriale, quindi non agonistico, chi si cimenta nel footing deve avere almeno come minimo un parere del proprio dottore di famiglia. Poi più avanti si vedrà se la carriera agonistica va avanti, allora si può anche pensare di partecipare a qualche manifestazione sportiva di atletica, e quindi allora lì le cose cambiano e la visita agonistica è necessaria e deve essere approfondita.
E deve essere una visita medico-sportiva approfondita per chi fa appunto l'attività agonistica, altrimenti un controllo, un consiglio del proprio medico, anche perché il medico sa valutare se ci sono delle eventuali controindicazioni e quindi se è necessario fare eventualmente degli approfondimenti. Quindi certo. Superato il primo scoglio, giustissimo, che poi non è uno scoglio ma insomma è un passaggio obbligato molto importante della visita, che cosa succede?
Allora, succede che per iniziare a fare footing bisogna considerare l'abbigliamento. L'abbigliamento in particolare è riferito alla tipologia di scarpa, certo. È una cosa molto trascurata ma molto importante, perché è accertato che avere una scarpa non adatta sia appunto una probabilità di infortuni elevatissima. Quindi io il primo consiglio che do a chi si cimenta in questa disciplina è recarsi in un locale specializzato dove possono essere proposte diverse tipologie di scarpe.
È importante avere molta scelta e poter fare molte prove, mi sembra di capire, perché bisogna trovare la scarpa adatta al proprio piede, quella che ci si sente in modo confortevole addosso, giusto?
Esatto, è proprio così. E poi soprattutto per chi inizia è necessario avere una scarpa protettiva, ammortizzata, proprio perché i legamenti sono i tendini e i muscoli sono sottoposti a uno sforzo che appunto l'organismo non si ritrova a fare nell'immediatezza.
Certo. Dobbiamo anche dire che tutte le migliori marche, diciamo, di attrezzature sportive oggi fanno delle scarpe con delle suole con cuscinetti in silicone o altri sistemi per renderle morbide, per attutire al massimo i traumi che correndo si possono comunque ovviamente poi ripercuotere sulla schiena e su altre parti del nostro corpo. Che tipo di terreno bisogna scegliere per correre? Vorrei fare questa piccola premessa, perché qual è il terreno ideale per evitare al massimo le brutte sorprese, Nicola?
Allora, io direi non esiste un terreno ideale. Io consiglio
meglio
questo.
Lo sterrato, l'asfalto per iniziare, la sabbia. Esatto. Qualcuno va a correre sulla spiaggia, però anche là ci sono delle controindicazioni, so.
Allora, per iniziare io consiglio un terreno tipo sterrato, perché appunto si aggiunge all'ammortizzazione della scarpa l'ammortizzazione del terreno. E diciamo che il fatto che la scarpa sia ammortizzata, che il terreno attutisca l'impatto, fa sì che abbiamo un rischio proprio minimo di infortunio.
Quindi, una volta scelto il nostro terreno di corsa, che ovviamente è preferibile se è pianeggiante, specialmente all'inizio.
All'inizio direi proprio di sì.
Però per esempio penso io adesso a tutto il compendio delle saline, che è molto bello, è molto, una zona molto probabilmente molto adatta. Altre zone di Cagliari, diamo qualche suggerimento. Tu, un neofito, dove lo faresti andare a correre le prime volte?
Allora, io direi che proprio la zona che hai indicato tu delle saline è perfetta, perché è un terreno pianeggiante, compatto, sterrato, quindi è proprio il terreno ideale per chi inizia.
C'è aria buona, non si respirano scarichi di macchine, cioè anche l'occhio vuole la sua parte, per cui vi riempite lo sguardo di cose belle, di fenicotteri e di altre cose.
Esatto, proprio così.
Allora, abbiamo le scarpe, abbiamo scelto dove andare a correre, a questo punto ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in diretta con Nicola Capra a farci raccontare cosa dobbiamo fare per diventare dei provetti praticanti del footing o del jogging. Stessa cosa?
Beh, diciamo di sì, la stessa cosa.
Torniamo tra un attimo. Lasciamo sfumare la musica, teniamocela in sottofondo, così come capita quando si va a correre. Ecco, tu usi la musica quando vai a fare jogging, Nicola, in cuffia?
Allora, diciamo che io non faccio jogging, ma faccio proprio una corsa di tipo agonistico, quindi la musica, diciamo, la lascio un po' da parte.
Perché ti distrai, ti condiziona nel ritmo, non lo so, qual è il problema?
No, il problema è che preferisco ascoltare il mio corpo, quindi...
Allora, armiamoci di scarpette, abbiamo scelto il nostro percorso di allenamento, e cos'altro dobbiamo raccomandare a chi vuole iniziare a praticare lo jogging o il footing che sia?
E adesso veniamo proprio alla vera esecuzione dell'allenamento. Allora, per chi inizia, io consiglio innanzitutto di non pensare di percorrere lunghissime distanze, quindi distanze che possono essere al massimo di 5-7 km. E poi,
quindi in tempo, diciamo, per un neofita 5 km cosa vogliono dire, un'ora?
Meno, no, diciamo sui mezz'ora 40 minuti.
Quindi mezz'ora 40 minuti, magari anche con delle pause. Consigli anche di fare delle pause?
Il consiglio è proprio questo, che praticamente alternare la corsa a della camminata. Quindi posso fare un esempio: 2 minuti di corsa e 2 minuti di camminata. Poi è normale che questo tempo verrà modificato nel corso degli allenamenti, sino a quando non ci sarà
più bisogno di fare le pause.
Non ci sarà più bisogno di fare le pause, e potremo anche pensare di fare dei tragitti più lunghi.
Un'altra cosa che praticano chi fa footing, chi fa jogging, è lo stretching dopo l'allenamento, no?
Sì, lo stretching appunto serve per riportare la muscolatura a uno stato iniziale. Quindi durante la corsa la muscolatura si contrae proprio dal punto di vista fisiologico, e una volta che finiamo con il defaticamento ci fermiamo, appunto, diciamo che la letteratura sportiva consiglia di fare qualche minuto di stretching.
Ok, le tabelle e i consigli per lo stretching poi diremo dove andarli a cercare, magari daremo dei riferimenti anche di siti di volta in volta per guidarvi in questa vostra pratica sportiva. Altri consigli legati a chi vuole fare footing e jogging?
Allora, io direi che si inizia con il footing, però questo percorso io direi di valorizzarlo. Un atleta che è preso dalla passione, che inizia col footing, chissà, potrebbe un giorno pensare anche di fare qualche gara di atletica, anche se non dal punto di vista agonistico, nel senso che ci sono delle manifestazioni organizzate dagli enti preposti dove sono previste anche delle gare dedicate agli amatori. Quindi uno può iniziare questa disciplina con lo scopo non tanto di vincere, ma di finire la gara.
Per esperienza posso dire che tutti iniziano dicendo: no, a me non interessa l'agonismo, io farò sempre la pratica soltanto per tenermi in forma. Poi alla fine prende però un po' questa cosa anche di intanto di fare sempre di più, di correre sempre di più, di praticarlo in maniera sempre più tecnica, più competente, e poi anche l'attività agonistica, il confronto con gli altri, alla fine diventa un elemento importante.
È una brutta malattia.
Senti, altri consigli che vogliamo dare ai nostri ascoltatori?
Allora, io consiglio prima di iniziare di informarsi anche sulla rete, di cercare di non improvvisarsi, di provare a cercare delle tabelle di allenamento che, per quanto non siano personalizzate, possono dare un'idea appunto di un programma, e poi piano piano, quando si va più avanti, di magari sentire un tecnico specializzato che possa aiutare, che possa dare dei consigli e quindi farci migliorare in questa disciplina.
Ecco, io ti voglio fare qualche domanda velocissima. Per esempio, alimentazione: meglio mangiare, non mangiare, mangiare leggero, mangiare che cosa prima di andare?
Se parliamo di footing, io direi che un 2 ore prima si potrebbe mangiare delle pietanze a base di carboidrati e partire con l'esercizio fisico, con la digestione già avvenuta.
Quindi evitare di andare a digiuno, ma evitare di andare anche, diciamo, dopo mangiato, appena dopo mangiato.
Esatto.
Per quanto riguarda l'acqua, conviene portarsi dell'acqua dietro, bere prima, bere dopo?
Direi proprio di sì. È consigliato, appunto, sia a livello agonistico ma anche amatoriale, bere durante l'allenamento, proprio perché una carenza d'acqua implica proprio un deficit della prestazione.
Consigli di praticare questa attività in compagnia, con più persone o in solitario, almeno all'inizio?
Questa è una cosa un po' soggettiva. Diciamo, io sono molto diretto, nel senso che quando mi alleno in genere esco e inizio appunto il mio allenamento. Certo che la compagnia aiuta molto, perché comunque, diciamo, la fatica fisica la si affronta meglio in due.
E poi, voglio dire, il gruppo è anche un fattore di motivazione in più, perché magari la volta in cui non avresti voglia di andare c'è l'amico che ti dice: ma dai, vieni, ti sto aspettando. Insomma, sì, è più difficile mollare quando si fa in gruppo.
Questo io lo vedo molto dai miei atleti che praticano sport a livello agonistico, dove appunto abbiamo un appuntamento e molte volte diventa difficile mancare, invece effettivamente da soli ci vuole molta forza di volontà.
Orario consigliato, la mattina presto, la sera, all'ora di pranzo, cosa consiglieresti tu per Cagliari, soprattutto è quello che è il nostro clima?
Ma non c'è un orario predefinito, può andare bene la mattina presto prima di andare al lavoro, all'ora di pranzo escludendo la stagione estiva, oppure la sera verso le 19:20 prima della cena.
Quindi diciamo dipende molto anche dal ritmo di vita, dagli impegni delle persone, però l'unica cosa che sarebbe da evitare è di praticare questa attività nelle ore di grande sole, soprattutto d'estate da noi, cioè
di evitare grande sole e subito dopo mangiato.
Allora Nicola, diamo qualche indicazione, perché tu hai un sito che può diventare un riferimento anche per i nostri ascoltatori.
Sì, ci sono diversi consigli, il sito è www.nlsport.it.
NL Sport, giusto?
Esatto, NL Sport, che significa No Limits Sport. È un sito dove si tratta...
È un sito per uomini d'acciaio, però vanno bene anche le persone normali, trovano dei consigli utili.
Ma tratta di agonismo, ma anche di fitness, consiglio almeno di dare un'occhiata.
Benissimo, allora questa era la prima rubrica di questo nostro spazio dedicato all'attività fisica, curato in collaborazione con Acqua Sport, la piscina che si trova in Viale Diaz a Cagliari, e con Nicola Capra, che è venuto qui oggi nei nostri studi. Ci sentiamo la settimana prossima. Se volete approfittare del weekend per iniziare ad andare a correre, beh, insomma, è la volta buona per farlo, giusto Nicola?
Direi proprio di sì, con questi consigli non se ne può fare a meno.
Non se ne può fare a meno. Benissimo, alla prossima settimana.
Un saluto a tutti.
Radio X Live.
Ormai siamo immersi nel jogging, nella musica che ormai è immancabile. Tutti quelli che fanno jogging vanno in giro con l'iPod, con il telefonino.
Beh, a quanto pare però quelli seri come Nicola preferiscono invece andare a sentire il rumore del cuore, del respiro.
Certo,
vedi,
perché un professionista ha bisogno di sentire qualcos'altro. Noi invece stiamo a casa e basta.
Comunque, vabbè, questo spazio dedicato allo sport l'abbiamo inserito in questa puntata del venerdì e lo ripeto, in altre puntate sempre di venerdì, per dare anche uno stimolo ai nostri ascoltatori a fare attività fisica, a muoversi.
Sì, è importante. Leggevo ieri giusto un articolo sul Corriere della Sera che è inutile accanirsi sulla questione dell'alimentazione, su un singolo alimento che fa male. Bisogna muoversi, perché ci muoviamo troppo poco, e quindi mangiare di tutto un po'. I colori devono essere i più variati, e però poi bisogna anche muoversi, perché il problema delle malattie moderne è che mangiamo troppo e ci mangiamo, o meglio, mangiamo troppo rispetto a quanto ci muoviamo, a quante calorie consumiamo.
Allora approfittiamo del sabato e della domenica per iniziare a muoverci, e poi cerchiamo di farlo anche durante la settimana, che non fa mai male. Un altro consiglio che vi diamo per questo sabato e questa domenica, ma anche per tutta la prossima settimana, sarà l'ultima settimana utile per poter visitare una bellissima mostra di cui abbiamo parlato già qua a Radio X. Ne abbiamo parlato con l'autrice della mostra, che è una fotografa, un'amica di Radio X, Daniela Zedda, e ne abbiamo parlato anche con la direttrice, la dirigente scolastica del liceo artistico, che ospita questa bellissima mostra. La mostra sono 88 ritratti di Daniela Zedda a sardi che lavorano e operano all'estero, nelle città più disparate, ma anche in Italia, insomma fuori dalla Sardegna, oltre mare. Difatti si chiama Al di là del mare questa
mostra. Sì, si tratta di personaggi noti ma anche di personaggi assolutamente comuni che hanno però questa caratteristica, sono tutti andati a realizzare il loro sogno, la loro vita, insomma la loro realtà
al
fuori
di là del
dalla
mare.
Sardegna, sì.
Abbiamo parlato con Daniela di questa mostra, di come è nata l'idea, il progetto di questa mostra, 2 anni di lavoro, ma abbiamo parlato molto con lei e con la preside del liceo artistico di come è stato utilizzato questo spazio, questo capannone che era uno spazio di lavoro prima del liceo dell'industriale, poi dell'artistico, per allestire questa mostra. Ed è veramente l'ultima settimana utile per i cagliaritani per vedere questo straordinario allestimento e questo spazio che probabilmente poi verrà restaurato e non lo potranno più vedere in questo modo.
Sì, devo dire che è anche un'occasione proprio anche per gli addetti ai lavori, per gli architetti, perché davvero è un e non solo, perché sono gli spazi che sono stati lasciati così come erano tanti e tanti anni fa, molto suggestivi. Ci sono anche le macchine proprio che gli studenti utilizzavano per lavorare, perché un tempo lì c'era il Regio Istituto Tecnico Scano, che poi è diventato l'Istituto Scano e basta, senza Regio, eccetera eccetera. Stiamo parlando di quella grande costruzione che sta all'angolo tra via Sant'Eusebio e via San Lucifero, quindi oggi il liceo artistico è lì, perché il liceo artistico ha vagato.
Sì, che tra l'altro è una struttura storica molto importante. Comunque, molte delle cose che vi abbiamo già anticipato le ripetiamo in questa intervista che vi facciamo riascoltare con la preside del liceo artistico e con Daniela Zedda. Quindi partiamo proprio dal discorso sullo spazio dove è stata allestita la mostra. Sentiamo
non
un
sarebbe
po'. Sentiamo un po', no? Ecco, questa è la voce di Daniela Zedda, ma siamo già a metà dell'intervista. Partiamo dall'inizio, va? Che è meglio. Cosa dici?
Io direi di sì. Sei pronto?
Sì. In effetti è anche una combinazione fortunatissima, perché siamo riusciti contemporaneamente non solo ad aprire degli spazi disusati ormai da moltissimo tempo, ma anche contemporaneamente a inaugurare appunto una nuova ala della scuola, del liceo artistico di Cagliari, che è stato insomma per tanti anni riconoscibile proprio in quella piazzetta a Savoia dove erano appunto i cinesi, e tante cose appunto ci accomunano, e che non ha mai avuto una sede definitiva. Quindi diciamo che questa sede, che si colloca nell'isolato grandissimo che è compreso tra Piazza San Cosimo e il limite della scuola Martini, è la nuova sede del liceo artistico, ma è stata da 200 anni almeno una scuola industriale.
C'era un convento.
Ancora prima. Nel 600, diciamo che il vecchio impianto del 600 è un convento, e il convento è annesso alla chiesa di San Lucifero. Dopodiché però è stata trasformata negli anni, poi sino a diventare una scuola di arti e mestieri, e poi
il Tecnico Scano, ha lasciato quella sede una trentina
d'anni
fa.
Quindi diciamo che all'interno del circuito scolastico sono presenti questi due grossi edifici, opifici, officine, chiamiamole così.
In pratica sono i laboratori, Sergio, dove i ragazzi si esercitavano nelle materie appunto pratiche, nelle materie, e sono bellissimi perché sono intanto ancora così come sono stati lasciati 30 anni fa, quindi con tutto il fascino diciamo della loro fatiscenza, con le macchine ancora dentro, e quindi è molto del fascino dell'allestimento risiede anche in questo per
diciamo
il momento.
Diciamo che la loro struttura risale ai primi del Novecento, quindi stiamo parlando di comunque di monumenti che hanno un centinaio d'anni.
Quando ancora in realtà anche per i siti industriali e scolastici c'era un'attenzione estetica, perché ci sono delle capriate in linee meravigliose, questi grandissimi finestroni.
No, ma poi hanno avuto davvero una grande partecipazione nell'attività cittadina, ma anche nel momento bellico hanno rappresentato, diciamo si sono messi a disposizione proprio per l'industria bellica. Quindi,
insomma questo è un luogo a carico di storia.
Assolutamente.
Stiamo parlando di spazi dove ci stavano, penso, centinaia di persone, perché sono spazi molto grandi, con dei banconi da lavoro che corrono lungo tutto il perimetro.
Sono molto grandi, però anche le macchine da lavoro erano molto grandi, quindi non ci stavano centinaia di persone. Dobbiamo immaginare magari la compresenza di due classi che lavoravano insieme nelle officine di aggiustaggio, insomma queste cose, però non centinaia di persone contemporaneamente. Noi abbiamo qualche foto, e in queste foto appunto vengono ritratti i ragazzi al lavoro, e che lavorano ciascuno alla sua macchina, quindi insomma anche strumenti di lavoro abbastanza complessi, con i quali producevano esattamente, non so perché, strumenti completamente diversi da quelli che invece adesso saranno sarà nostra cura produrre.
La cosa magica è Cagliari di spazi così ne ha tanti, pensiamo soltanto non so, alla manifattura tabacchi, uno stabilimento industriale più o meno diciamo dello stesso periodo che ha dato lavoro
a poche decine di metri, c'è l'ex mare
che ha dato lavoro diciamo nell'epoca in cui funzionava veramente a migliaia di persone, una fabbrica nel centro della città, credo 40-50 mila metri quadri coperti la manifattura tabacchi, ma tantissimi altri spazi e altre scuole anche che hanno disponibilità di spazi come questo, che sarebbe bellissimo mettere, come dire, al servizio della città in qualche modo. Ma la cosa veramente miracolosa, e devo dire in questo senso questa mostra è veramente un evento culturale, di politica culturale intelligente, si è riuscita ad aprirlo. In genere sono dei posti bellissimi dove però non si riesce a farlo perché ci sono mille ostacoli burocratici, di sicurezza, di permessi, e forse perché non si trovano le persone con la volontà come voi invece di farlo alla fine.
Ecco, diciamo che le due teste di Ariete che siamo io e Daniela sono riusciti a portare a termine questa impresa, che era difficile.
Cioè questo era un magazzino chiuso da 30 anni con dentro di tutto.
Era un magazzino chiuso da 30 anni, peraltro con competenze varie, nel senso che effettivamente la competenza di riferimento per quanto riguarda l'apertura e l'utilizzo passa attraverso una serie di persone e di enti ai quali bisogna chiedere le autorizzazioni.
Immagino la provincia come competenza sull'edilizia scolastica.
La sovrintendenza, perché comunque stiamo parlando di un monumento tutelato, e quindi ovviamente ci sono una serie di problematiche, e l'avere aperto in una situazione come è questa, cioè con esattamente lasciando la situazione qual era, la situazione architettonica qual era, è davvero straordinario, perché sono eventi capitati in altre città italiane o altre città europee.
Ma se ne sente parlare all'estero molto di queste cose, in Italia capita di
raro. Tanto per intenderci, certo in scala maggiore, ma l'Arsenale di Venezia, dove si trova dove si tiene una sezione della Biennale, è così. È stato aperto e lì gli artisti hanno trovato spazio così com'era.
Ora si tratterà appunto di sfruttare questo spazio ai fini scolastici, ma non solo. Ecco, questo è un esempio straordinario di quello che effettivamente la scuola, anche grazie alla scuola, si può fare, come la promiscuità di utilizzo di ambienti scolastici possa dare risultati culturali nella direzione giusta, che è quella della integrazione all'interno della città, del tessuto cittadino.
E poi trovo straordinario il fatto che la scuola in questo caso, ma potrebbe essere anche in altri casi, diventa luogo non soltanto di formazione, ma un luogo di contatto diretto con l'arte, con la cultura. Sono rari i casi, devo dire, però se la scuola lo facesse con sistematicità, tra l'altro le scuole spesso hanno degli spazi che possono essere utilizzati per fare spettacoli e che dovrebbero essere utilizzati con maggiore sistematicità. Allora io tornerei a parlare della mostra con Daniele, di questo progetto di narrazione attraverso questi 88 ritratti, passando da un grande amore di Daniela Zedda, che è quello per il jazz, facendo ascoltare ai nostri fedelissimi ascoltatori Miles Davis, che è uno degli artisti che Daniela ha fotografato.
Thank you.
Caro Prost, ci allungheremo un po' stasera, sai, perché c'è ancora un pezzo di intervista con Daniela Zedda che facciamo ascoltare ai nostri fedelissimi.
E allunghiamoci.
E ricordiamo perché, tra l'altro, poi a seguire, subito dopo Extra Life, c'è anche l'appuntamento con la replica del
Bar Scopigno,
con
Cristiano Bandini. Non perdetevela, un'occasione per chiacchierare di calcio nel nostro bar, perché qui a Radio X abbiamo anche un bar dove ovviamente si chiacchiera di calcio
nel nome di Scopigno, del grande filosofo del calcio.
Certo.
Allora, ancora due note di Miles Davis, poi rientriamo con Daniela Zedda e poi ci ritroviamo con Andrea Prost e Sergio Beloni per i saluti conclusivi di questa puntata. Stavamo raccontando il progetto di questa mostra, che è molto particolare, anche nella scelta, abbiamo detto, dei personaggi che tu hai fotografato, che non sono soltanto dei famosoni, ci sono i personaggi sardi che hanno fatto, diciamo, fortuna, che sono diventati anche in qualche modo noti,
ma anche
che sono
professionisti normali, diciamo.
Sì, ma ci sono anche persone che fanno lavori più umili, ma con la stessa qualità, la stessa serietà degli altri, insomma, no?
Sì, allora, prima di fare la mostra io ho pensato al libro e quindi ho costruito dei racconti per questo libro. Ne ho costruiti diversi, perché quando mi rendevo conto che uno di questi racconti non poteva andare a termine, allora ne cercavo un altro. Per cui ho intrapreso diverse strade, che so, la strada dei paradossi. E allora ho fotografato un disossatore di prosciutti all'anghirano che fa prosciutto di Parma piuttosto che salsiccia sarda, o un casaro che fa il parmigiano reggiano e non fa il pecorino sardo, oppure vabbè la vacara. E poi sono andata a cercare in tutte le coste italiane un pescatore sardo, ma non l'ho trovato. A quel punto ho detto vabbè, neanche i gondolieri possono essere sardi, e ho lasciato perdere i paradossi. Poi ho cercato le persone che lavorano nelle grandi aziende, quindi ho pensato a una storia italiana che passa attraverso le grandi aziende, per cui sono stata alla Ferrari, alla Barilla.
E lì i sardi li hai trovati.
Sì. E lì ho trovato dei sardi, anche sardi che ci...
che danno un contributo importante, sì, diciamo, sì, a questi marchi.
Ecco, nel caso della Ferrari è una delle eccezioni di cui parlavi prima, perché hai fotografato non mi ricordo il nome,
Flavio Mangioni, che è il designer del centro stile Ferrari.
E quindi,
cioè,
l'hai
lui
fotografato vicino a una Ferrari.
Sì, esattamente. Quella è stata una delle foto che diciamo mi hanno dato soddisfazione, perché è stato l'unico caso in cui una Ferrari che sta ferma sembra che sia in movimento. E poi ho cambiato di nuovo percorso e sono andata a cercarli nell'ambito della medicina, e quindi lì ci sono delle eccellenze, insomma.
Senti, poi dicevamo prima, ci sono anche nomi noti, insomma, personaggi famosi, Antonio Marras per esempio, che è uno che ha messo anche lo zampino nell'allestimento.
Sì, sì.
Parliamo dell'allestimento, allora, perché abbiamo parlato del luogo bellissimo, però adesso parliamo anche dell'allestimento.
Allora, quando io ho visto oltre 6 anni fa lo spazio, ho subito detto alla preside che bisognava utilizzarlo per fare qualcosa. In realtà lo spazio, come si vede ora, non è stato minimamente modificato, ma se l'aveste visto prima c'era una bella differenza.
È stato ripulito, messo in sicurezza, illuminato, devo dire, in maniera geniale, perché è molto suggestiva l'illuminazione.
Ma diciamo che la genialità in questo caso si sposa
con la
rispetto.
Semplicità, il rispetto. Certo.
Il rispetto di quel luogo era anche trovare le lampade che fossero simili a quelle che c'erano. E poi riadattare
dei bei padelloni che scendono dalle capriate.
Sì, ma ecco, non le cose ad alta tecnologia, a laser, cose particolarmente sofisticate, cose molto molto calde, molto in linea con lo spazio,
anche economiche, no? Perché è un lavoro molto, da quel punto di vista.
Io non allora,
no,
beh, allora
in
devo
assoluto
dire
no,
che
però rispetto a certe altre cose.
No, non solo in assoluto. La messa in sicurezza dello spazio, certo, non è stata così economica come potrebbe sembrare, tant'è che più di una persona mi ha dato del folle, sì, perché sì. Cioè, ma quando mai, ma devi buttare quei soldi e poi non, e io ho sempre detto lo spazio è l'allestimento, io non faccio cornici, non faccio blocchi dove appendere le foto, ma quello è l'allestimento.
È il media, è il contenitore, sì, del mio contenuto.
Anche
del
perché io credo che una mostra debba aggiungere sempre significato a ciò che si espone, e lo spazio è fondamentale, quindi questa mostra non sarebbe potuta essere quello che è se fosse stata in un altro spazio, tant'è che nelle varie vicende che hanno poi accompagnato questo percorso c'era stata anche un'ipotesi di farla all'interno della scuola, ma non c'era proprio la possibilità di mediare questo racconto nei due luoghi.
Tra l'altro mi sembra che anche la scelta, non so, dei formati, del tipo di fotografie fatto in quel modo, è fatta pensando a uno spazio così grande, no? Così...
Allora, le foto sono ritratti di persone, ma anche ritratti, tra virgolette, di luoghi.
Di architetture,
e quindi
di spazi.
L'idea che io avevo era che chiunque fosse davanti alla foto in qualche modo dovesse entrare nello spazio,
sì, come una finestra che si apre
e dice bene finestre, perché quando poi c'erano quelle 12 finestre che sembrava che volessero solo avere un'apertura verso un altro spazio, è stato bello anche inserirle in quegli spazi delle finestre. L'aiuto che io ho avuto da parte di Antonio Marras è stato fondamentale, perché a parte perché lui ha una passione per questi luoghi fatiscenti e che cadono a pezzi, e quando l'ha visto ancora da mettere in sicurezza è rimasto assolutamente entusiasta e
l'avrebbe lasciato così com'è.
Sì, sì, anche con tutte le piante che entravano dalle finestre.
Eh sì, certo, perché la natura nel frattempo si era riappropriata, come sempre succede.
E infatti il suo supporto nel proseguo di questa iniziativa è stato fondamentale, perché almeno non pensavo di essere più l'unica pazza, ma ero in buona compagnia.
E insomma, allora adesso diamo due dati che servono per orientare i nostri ascoltatori, perché la mostra è dentro il liceo artistico di Cagliari in via Sant'Eusebio, ma è aperta al pubblico, quindi c'è un orario.
Sì, l'orario è tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 10 all'1 e dalle 16 alle 20 sino al 26 di gennaio, poi non si sa se l'ha presa.
E oltre, noi faremo una petizione per tenerla
a meno.
Beh, ma io credo
è
di sì,
anche perché adesso apriamo anche ad altre scuole, e quindi vediamo intanto se c'è l'interesse, come è già stato manifestato anche dai diversi visitatori che si sono avvicendati in questi giorni, tra cui molti docenti molto interessati quindi anche a questi aspetti, e quindi hanno chiesto di poter frequentare il luogo con gli studenti, e quindi perché no, ovviamente, perché
diventa anche un modo, diciamo, diverso di vedere una mostra, perché diventa quasi un modo di partecipare anche a quello che c'è dietro la mostra, no? Diventa una lezione,
certo, diventa
un momento
lezione,
formativo,
esatto. No, anche perché tu, Sergio, sai, noi da anni, noi della scuola da anni parliamo di scuole aperte, le apriamo, ma spesso non viene nessuno, e invece questo è un modo intelligente davvero per aprire la scuola e far venire la gente. A questo
noi veniamo se ci chiamate.
Sì, vabbè, io sono là, mi fai una chiamata, io
vedo una diretta con Prost.
Preside, le volevo dire una cosa, visto che ci siamo, perché questo è il momento in cui i genitori e i ragazzi della terza media devono fare una scelta importante, cioè devono decidere in che scuola andare. Sì. Io le faccio una domanda da genitore, perché se mio figlio mi dice papà voglio andare al liceo artistico, gli devo dire di sì? Gliela faccio questa domanda non da docente chiaramente, ma proprio da genitore, perché in giro c'è anche ancora un po' si sente parlare di un luogo comune, no? Perché al liceo artistico chi ci va? Quelli che hanno poca voglia di studiare e che forse sanno un po' disegnare, ma non è così.
Assolutamente.
Allora io che sono
meno
un papà,
che mai oggi credo che la creatività è uno dei grandi valori. No,
io che sono un papà, insomma, che ci tengo all'istruzione dei miei figli, perché dovrei iscrivere mio figlio al liceo artistico di Cagliari?
Credo che veramente serva a conoscerlo da dentro, anche facendo frequentare i ragazzi che hanno o già un po' di talento o comunque un'intenzione, un interesse verso l'arte o
e la comunicazione,
e
in
la
genere.
Comunicazione in generale, ecco, frequentarlo da dentro è davvero sperimentarlo, quindi
tutti i mesi che precedono l'iscrizione davvero sono utili, perché consentono la frequentazione di piccoli stage, di piccoli laboratori, dove i ragazzi possono effettivamente rendersi conto se la loro passione corrisponde effettivamente ad un reale interesse. Il liceo artistico di Cagliari, ma il liceo artistico in generale, forse sino al momento della riforma, che risale al 2010, è sempre stato visto come una scuola secondaria, una scuola di serie B che non assicurava assolutamente un futuro, perché non apriva gli spazi, per esempio, universitari, perché effettivamente aveva un peso maggiore, un orientamento maggiore verso le materie di indirizzo e invece molto meno verso quelle, diciamo, culturali e comunque più generali di base. Questo non c'è più. La riforma ha consentito anche al liceo artistico di avere le stesse opportunità di formazione che sono assegnate, ascritte per eccellenza a un liceo classico, a un liceo scientifico. Quindi direi che al di là del fatto che sì, si deve avere un po' una passione, un interesse verso il mezzo o verso uno strumento di comunicazione che non sia soltanto appunto la lettura o la scrittura, è una scuola che dà davvero una reale formazione. Io che vengo proprio dagli studi classici e avevo gli stessi pregiudizi probabilmente prima di fare la preside di questa scuola, mi sono resa conto vivendola da dentro che invece è una scuola che offre grandissime opportunità. È veramente il pregiudizio dei genitori deve essere pian piano così smussato.
È una scuola moderna il liceo artistico? Perché molto. Molti pensano solo appunto al disegno, al massimo alla scultura,
no,
e alla pittura.
No, la scuola, il liceo artistico è una scuola moderna, intanto che parte da basi che sono basi classiche, per me quelle rientrano nella modernità, nel senso che non si può andare avanti se non si hanno delle basi nel passato. Quindi al di là del fatto che si studia la contemporaneità, però lo studio è l'evoluzione dell'arte, credo che sia assolutamente fondamentale per la comprensione di qualsiasi tipo, soprattutto per chi è nato in Italia, di qualsiasi tipo di approccio e di conoscenza ulteriore e di approfondimento. Quindi il problema è questo: abbattere i pregiudizi, perché è una scuola esattamente come tutte le altre, dove però si approfondiscono in maggiore misura certi aspetti della conoscenza che altre scuole non offrono invece l'opportunità di fare. E poi perché è una scuola dove dire si studia poco, non si fa niente, veramente è diventato solo un luogo comune, perché non è più veramente così. Ci sono dei ragazzi che escono dal liceo artistico con dei voti eccellenti, con una preparazione davvero straordinaria, ragazzi che poi si iscrivono in ingegneria, sì, molti, ma anche
in architettura,
sì, ma fanno anche studi scientifici, vanno in medicina, nel senso che effettivamente poi ognuno coltiva la sua passione e cresce e accresce quindi il suo spirito con un tipo di formazione, poi nel corso del suo studio, della sua formazione, si orienta anche in altre direzioni, ma questo non significa nulla. La scuola di per sé contribuisce a far crescere gli studenti che dai 15 ai 20 anni, ecco, sono alla ricerca della costruzione di una propria preparazione, di una propria autonomia.
Radio X Live.
Allora, abbiamo superato, come era ampiamente prevedibile, il traguardo delle ore 20, siamo già alle 20.04, ci seguite in diretta venerdì 21 febbraio, siamo arrivati in chiusura, Andrea.
Eh sì, siamo arrivati in chiusura, e ovviamente vi invitiamo ad ascoltare tutta la programmazione che nel fine settimana viene ridata a rotazione, quindi è l'occasione per riascoltare se vi fosse sfuggito qualche cosa. Non dimenticatevi che abbiamo un sito, una pagina Facebook, e che sul sito si possono scaricare ormai già da molto tempo
tutti i programmi,
e così appunto andate a fare un po' di jogging e vi potete anche mettere nel vostro iPod, nel telefono, insomma dove vi pare, uno dei programmi di Radio X.
Benissimo, abbiamo parlato oggi di Open Data, di nuove imprese che nascono sfruttando, utilizzando i dati che viaggiano in rete, di questo evento che si svolge domani al Tiscali Campus. Poi abbiamo parlato appunto di sport, di attività all'aria aperta con Nicola Capra e questa nuova rubrica. Abbiamo poi ripercorso un'intervista che avevamo fatto a dicembre con Daniela Zedda sulla mostra allestita al liceo artistico, c'era anche la preside del liceo artistico e come vi abbiamo preannunciato questa mostra è stata prorogata e sarà aperta ancora tutta la prossima settimana, si chiuderà domenica 2 marzo, quindi avete una settimana per vedere questo bellissimo allestimento e soprattutto questo spazio incredibile che è stato valorizzato con le fotografie di Daniela Zedda.
Benissimo, caro Sergio, come ogni venerdì ti saluto e ti auguro un buon fine settimana.
Tante belle cose, come ci diciamo
in
sempre.
In famiglia, ovviamente. E alla prossima settimana, ciao.
Va benissimo, ciao a tutti voi. Realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.